As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Strani Mondi a Milano, Volcom di Cembù, che è stato insomma, quindi ecco, tante partecipazioni con il banchetto, insomma, molti di voi avranno visto direttamente sulla linea del fronte con i vari lettori e lettrici. Secondo me è stato un ottimo anno, calcolando che quello precedente era ancora un po' legato al post pandemia, stiamo crescendo. Come vedete la differenza è sempre a favore del cartaceo rispetto all'ebook, che un po' spinto, diciamo, dopo i primi anni 2013-14-15, dove l'ebook cresceva, poi pian piano è andato assestandosi verso delle cifre, almeno per noi, posso parlare soltanto dei miei numeri perché nessun altro che mi dice, quindi, o almeno io non ne ho contezza di gli altri piccoli editori che pagano a noi. E quindi diciamo che l'aspetto più interessante è proprio questo, legato al libro cartaceo, che invece dal nostro punto di vista va abbastanza bene. Le copertine sono molto apprezzate, non ci vengono riportati grossi problemi legati ai rifusi, soprattutto è abbastanza professionale, che è uno dei punti fondamentali per continuare a proporre questo tipo di narrativa. Tra le cose interessanti è anche il fatto di avere introdotto pian piano i fumetti, che è molto duro e molto difficile. Il desiderio di voler un po' variare il tipo di prodotto, e sempre però tenendolo molto legato alla linea editoriale di Fish Connection. Così come da un anno e passo abbiamo un intero catalogo di audiolibri che sono adattati dal nostro catalogo, nello stesso modo volevamo adattare le storie che più si prestavano al fumetto in una serie di prodotti che appunto andassero poi a rappresentare graficamente, visivamente anche le nostre storie. Abbiamo fatto parecchi errori, abbiamo preso anche un po' di cantonate, però imparando abbiamo poi raddrizzato un pochettino, e quindi quest'anno faremo delle cose un po' diverse. Abbiamo iniziato proprio alla fine dell'anno scorso anche presentando proprio qui due cartonati, due prodotti di alta qualità, come Panoptica e Corruzione, quindi proseguiremo a fare un po' più cose, facciamo un po' meno prodotti ma un po' più di alta qualità. E poi ecco, la cosa più importante per me, ma anche a livello poi di visibilità di Future Fiction, è stata la vittoria del premio Galaxy a Chengdu in Cina, dove appunto ho ricevuto questa non l'ho portato, ma lo porto le fiere, bellissimo, pesantissimo premio, anche un po' contundente, un po' pericoloso, e per la promozione appunto della fantascienza cinese. Come sapete, abbiamo pubblicato credo 15 volumi di fantascienza cinese, abbiamo il più grande catalogo di fantascienza cinese fuori dalla Cina come unica collana, e quindi insomma tanto lavoro che è stato premiato. Sono contento appunto di aver ricevuto questa attestazione di merito, e quindi vedete anche Luis Simile, che era un pochino un po' stordito perché ha bevuto parecchio, però era durante una hot pot, cioè un tipico piatto che si mangia in Cina, questa pentola calda dove si versano varie cose di cui conosco soltanto la metà, però è una tipica esperienza cinese questa. Quindi questa è la prima parte dell'anno, nel senso questa è è il resoconto dell'anno scorso. Adesso vediamo un attimo il prossimo anno. Il prossimo anno, come vedete, è pieno nello stesso modo di partecipazioni, che inizieranno a marzo e finiranno come sempre a dicembre con più libri, più libri. In mezzo ci siamo incontri distribuiti anche in varie geografie, da Trento a Rennes, Napoli, Torino, studenti, i migliori studenti provenienti dalle università cinesi parteciperanno a questo workshop che terremo insieme ai più grandi scrittori di fantascienza, da Ian McDonald, da James Patrick Kelly, David Dar, Vandana Singh, una serie di autori che, e autrici che appunto aiuteranno a scrivere delle storie, questi giovani talenti. E poi saremo alla WorldCon, quest'anno sarà a Glasgow, in Inghilterra, quindi chi vuole prendere un po' un Facebook quella settimana può venire, avremo comunque sempre il banchetto, quindi avremo anche tutti quelli che sono i libri in inglese, abbiamo ormai un'intera collana di libri di Future Fiction in inglese, e tanto che appunto prendiamo ormai i banchetti anche fuori dalle fiere italiane. E poi la settimana dopo, quindi in realtà il weekend successivo, la Eurocon di Rotterdam, e anche lì avremo un banchetto da venire da Roma con una serie di libri, però sarà anche lì una bella bellissima riunione, insomma, degli appassionati di fantascienza europei. Come sapete c'è tutto un circuito di sia di Rotterdam che di Eurocon. Sempre il 10% delle volte è sul territorio europeo, quindi quando capita io tendo ad andarci quasi sempre. C'è stata Dublino, è stata Helsinki, però tendenzialmente quasi sempre in America, eccetto l'anno scorso che è stata per la prima volta con più di 94 edizioni in Cina. E poi la Europa che invece è il circuito europeo, quindi l'anno scorso è stato a Uppsala, sono stato ospite d'onore, e il prossimo anno sarà a Rotterdam, quest'anno sarà a Rotterdam, il prossimo anno dovrebbe essere una piccola isoletta nella Svezia, adesso Holland si dovrebbe chiamare, la Svezia finale, e l'anno successivo dovrebbe essere a Berlino, dove andrò sicuramente. E poi le solite altre fiere che facciamo sempre, quindi ogni anno, a Strani Mondi, a Milano, che è la fiera dedicata specificatamente alla fantascienza e al fantastico, quella che in Italia è più frequentata, sono circa 800.000 persone, secondo me. E poi Lucca Comics e Libri più Libri. Questo è quello che so oggi, poi possono subentrare altre cose, però tendenzialmente è già un piano di presenza piuttosto intenso. Per quello che faremo, ovviamente vedete lì anche 9 edizioni in cartacea e in ebook, quindi cerchiamo di ridurre un pochino la produzione, che è stata veramente molto intensa in questi anni, quasi 12-13 uscite ogni anno, e è stata veramente dura perché il mio desiderio era quello di dimostrare questa tesi, cioè che la fantascienza viene ovunque, che la fantascienza è scritta con un successo di, diciamo, qualità, scritto con meglio di qualità in qualunque altro paese, in tantissimi paesi. E una volta dimostrato questo, adesso è il momento di fare così un percorso magari un po' diverso, cercando di selezionare ancora di più e ancora meglio i progetti più validi. Per cui durante quest'anno i punti più importanti saranno sicuramente il 27 febbraio. Questa è, diciamo, una presentazione di passaggio, perché il 27 febbraio compiamo 10 anni e in quell'occasione faremo una festa, una celebrazione che vuole essere proprio anche un happening così culturale, per invitare e dare spazio e voce a tutte le persone, delle persone che ci hanno accompagnato durante questi 10 anni. Magari ne parleremo poi dopo alla fine, insomma, però ecco, sarà molto importante per noi segnare questa data del 27 febbraio. Ricordo ancora l'uscita di un piccolo ebook di James Patrick Kelly, La casa di Bernardo, da cui è partita Future Fiction, che era un progetto nativo digitale, con Francesco, delle pubblicazioni. applicazioni ebook, ovviamente era la cosa più semplice che potevamo fare senza supporti o finanziatori, quindi da lì pian piano, ebook dopo ebook, poi mese dopo mese, anno dopo anno, siamo arrivati a fare tante altre belle cose, ma questo sarà oggetto della prossima presentazione. E poi ecco delle cose molto belle, ci hanno invitato a Trento, al Trento Innovation Hub, a parlare di scienza in traduzione, in cui sarò in un ambito molto più così rispetto alle fiere che faccio, sembra molto più prestigioso, e per cui anche lì portare la fantascienza in luoghi dove normalmente non viene, non arriva, è ben segno di stazioni di riconoscimento del lavoro che stiamo facendo. Poi come vi ho già accennato, il Future Fiction Workshop a Taiyuan in Cina, e poi ecco, volevamo provare a fare questo altro passettino, cioè organizzare un corso di fantascienza online, perché sulla scorta dell'esperienza che faremo in Cina, quindi con il lavoro che sto portando avanti per strutturare un piano di lavoro per scrivere un racconto, ma che è un romanzo, ecco, dovremmo provare a organizzare qualcosa sulla fantascienza, sulla scrittura di fantascienza, che non mi sembra che ci sia. Ecco, ci sono tanti corsi di scrittura, sicuramente anche io stesso ho partecipato ad alcuni corsi di scrittura, ma qualcosa di specifico sulla fantascienza, e anche posso dire, avendo ormai barba bianca, capelli bianchi, dopo tanti romanzi pubblicati in Italia, in Cina, negli Stati Uniti, in tanti paesi, dove, insomma, un po' di esperienza fatta sul campo, posso dire di riuscire a trasmettere qualcosa anche con l'aiuto di Alba Tudorani, che voi la conoscete, scrittrice di lunghissimo corso, che ha tante esperienze e che ha anche fatto molti corsi di scrittura già di soluzione, più sul lato horror, noir. Però ecco, per chi non lo sapesse, Alba Tudorani ha letto e editato tutti i nostri libri, dal primo all'ultimo, perché è l'editor dei Future Fiction, quindi dopo di me lei conosce tutte le storie, anzi a volte anche di più, perché le legge tutte. Per cui ecco, ci sembrava interessante riuscire a proporre un corso di scrittore di fantascienza. Vediamo quali saranno le risposte, però ci proviamo. Ok, e poi il piano editoriale del 2024, quindi in anteprima vedete le prime quattro copertine dell'anno, e anzi no, la prima è quasi l'oceano di cui parleremo prima, e vedete quello che faremo durante quest'anno. Dovrebbe essere tutto, dovrebbe essere completo, ci sono delle cose secondo me veramente di altissimo valore, stiamo cercando di pubblicare degli scrittori e delle scrittrici che nei loro paesi sono molto ben posizionati, molto riconosciuti nell'ambito della fantascienza, e poi facciamo dei progetti speciali, davvero speciali. Quindi iniziamo con Ecoceanica, che è un'antologia di racconti proveniente dal sud globale, un progetto che mi è stato proposto da un editor indiano, da Lunsight, che aveva raccolto una serie di storie sul rapporto tra l'uomo e il mare, l'uomo e la tecnologia, e non riusciva a trovare un editore, e quindi io sono entrato e abbiamo pensato di farlo anche in doppia lingua, quindi una versione totalmente italiana, una versione in inglese, con dei contenuti che vengono da vari paesi. Ne parleremo magari un po' meglio dopo, che è l'oggetto della seconda parte della presentazione. Poi a febbraio faremo una cosa molto particolare, quasi mai abbiamo fatto fantascienza, diciamo, umoristica, fantascienza da calzata, non so, per il tempo, certamente non ci diamo un mese del genere fantascienza umoristica, però Sira Harris, o Sira Harris, non so se come pronunciarlo, ma se andate su YouTube e scrivete il suo nome, vedete che ha quindi un follower, su YouTube, perché fa dei video molto bizzarri, molto surreali, e una traduttrice ha intercettato il suo primo romanzo e me l'ha proposto. E io ero un po' lì, un po' titubante, perché insomma la fantascienza umoristica è difficile, insomma tutti sono molto più bravi, no? Far piangere che non a far vedere, e quindi ho tentennato all'inizio, però l'idea di questo cavallo che viene potenziato, che comincia a esplorare le possibilità dell'intelligenza artificiale applicata chiaramente al suo stesso potenziamento cognitivo, con una serie di conseguenze esilaranti, incredibili, la moltiplicazione di questo cavallo, per cui a un certo momento arriva a poter potenzialmente distruggere l'intero universo, mi sembrava molto simpatico, e nel nostro catalogo non c'è niente di simile, quindi alla fine abbiamo accettato e proposto questo libro tradotto da Marta Pacciani dall'inglese, quindi tutto sale che è un autore inglese, però non è tanto un autore di fantascienza quanto più un influencer o una persona che comunque cura un blog da tantissimi anni e ha un seguito incredibile. Poi a marzo faremo uscire Evoluzione, che è la mia raccolta di racconti tratta dall'universo dei camminatori, quindi sono tutti racconti spin-off che nel corso di questi 3 o 4 anni ho scritto, diciamo ambientati nello stesso scenario dei camminatori, quindi solar punk, resilienza, innovazione innovativa, nanotecnologie, ma anche cambiamenti climatici, una serie di racconti che vanno dalla Sardegna alla Cina, una serie di storie che però non hanno nessun filo conduttore se non quello di richiamare quelle che sono le tematiche che chi di voi ha letto i camminatori potrà sicuramente riconoscere. Inciso proprio ieri, forse tu ancora non lo sai, ma ho firmato un contratto per la pubblicazione dei camminatori in francese, quindi uscirà con un editore di Bordeaux che si chiama Lenton Electric, e sono molto, molto contento perché la Francia è un mercato straordinario della fantascienza. In Europa, dopo l'Inghilterra, è il primo mercato per la fantascienza, quindi insomma varie volte che sono stato in Francia ho provato ad avere dei contatti con degli editori, tutti andati male, finalmente si riesce a sbarcare in Francia. Anche il lavoro che è stato fatto da noi, sulla fantascienza francese, abbiamo pubblicato tanti autori, autrici, non ultima insomma una transizione in Lula, non scorso, che è una raccolta di racconti di fantascienza francese. Ad aprile faremo un romanzo che non è così frequente nel catalogo di fiction, non abbiamo tantissimi romanzi, ma questo romanzo mi è arrivato una sera a Barcellona mentre ero a cena con Edmundo Castoldán, che è un editore boliviano che insegna letteratura spagnola a Ithaca negli Stati Uniti, ed è un autore di tutto rispetto, un autore molto maturo, con una visione piuttosto naturale, complessa del futuro, e lui viene da Cochabamba, se non sbaglio, in Bolivia, e ha scritto un romanzo secondo me estremamente interessante per i tempi che stiamo vivendo, per due motivi. Uno, perché tratta del rapporto della comunicazione con i vegetali, e dall'altro perché parla di una droga che altera o che comunque interferisce con i nostri sistemi cognitivi, ma in un contesto di realtà virtuale. Quindi questa droga consente un'immersione totale in un sistema di realtà virtuale, tanto che appunto viene utilizzata per alcuni scopi che vanno dal medico al penale, cercando di fare quindi insomma è un romanzo molto complesso, però estremamente interessante, perché appunto tratta di temi come appunto la dipendenza dalla droga, le perversioni, e questo elemento botanico, questo elemento vegetale sono tutti estremamente attuali secondo me. E poi maggio faremo questa cosa fuori da punto, che è la prima antologia di fantascienza araba mai pubblicata in Italia, con contributi da vari paesi, quindi è una selezione che non siamo riusciti a fare totalmente in lingua araba. Di fatto molti dei contributi vengono da persone della diaspora, quindi un iracheno che vive a Londra, siriano che sta negli Stati Uniti, o un egiziano che sta da qualche altra parte, insomma di fatto scrivono in inglese. Però due racconti sono stati tradotti direttamente dall'arabo, da Roberta Loi, e quindi diciamo è, come potete immaginare, difficile trovare racconti di fantascienza in lingua araba. C'è più fantastico, più fantasy, oppure c'è tanta distopia, e quindi insomma, e quindi per trovare delle cose che siano piuttosto attinenti a Future Fiction c'è avuto non soltanto il lavoro mio, ma c'è avuto anche il lavoro di Cristina Curado, che è una editor spagnola che però vive da molti anni a Dubai e che quindi conosce molto bene il mercato di lingua araba e ha parecchi contatti con la comunità della regione. Questo secondo me sarà un libro importante, non solo perché gli arabi stanno arrivando da tutte le parti, ma stanno comprando un po' parecchie cose, ma anche proprio a livello culturale, per quel discorso del futurismo arabo, che è un altro dei vari futurismi che ho nel corso del tempo esplorato, indagato, a partire dal sino-futurismo, per arrivare all'indo-futurismo e poi al futurismo andino, che abbiamo portato anche qui proprio l'anno scorso. Quindi tutte queste regioni che si affacciano con le proprie prerogative, con le proprie tradizioni, con la propria visione del futuro, a quella che è la conversazione globale, li accogliamo molto volentieri, perché ci sembra che sia la cosa giusta, anche proprio alla luce della pubblicazione di luglio, che sarà il Sense of Wonder con la A, che è questo concetto che ho sviluppato nel corso di questi anni per decolonizzare il futuro. Sapete che è uno dei nostri punti di forza, cioè questa idea di andare a colmare la grande lacuna che c'è nella offerta di fantascienza, includendo tutte quelle narrazioni che sono state escluse per motivi di traduzione, per motivi di pigrizia editoriale, per motivi di difficoltà alla produzione stessa di scritti di fantascienza. Per cui a luglio faremo quel libro in vista della loro, quindi proprio per portare World Science Fiction numero 3, il primo è stato Preserving the Biodiversity of the Future, il secondo è stato Reloading the Future e il terzo sarà Senza Problemi. E quindi cominciamo ad avere una serie di antologie mondiali, quando dico mondiali dico mondiali per davvero, perché quando vedete spesso dei titoli tipo Best Science Fiction 1, 2, 3, questo best è il best del mondo anglofono, okay? E quindi rappresenta una porzione delle possibilità, delle storie, no? Quindi vedere soltanto quello che è scritto in inglese sia un po' parziale. Noi cerchiamo di includere anche tutto il resto del mondo. Tutto il resto del mondo significa tutti quelli che non scrivono in inglese perché o non possono o non vogliono. E poi ad agosto, proprio perché ci sarà la Euroron a Rotterdam, faremo Paesi sommersi, che è anche qui l'antologia di fantascienza olandese, tradotta in collaborazione con l'Università di Milano, e che dice il neerlandese, si chiama così, il neerlandese, mitologia, ovviamente non mi aspetto che mi venderne tante di fantascienza olandese, però anche la comunità olandese ha il suo futuro, no? Però le cose sono belle, sono alcuni, io lo immagino appunto, ovviamente, sapete, gli olandesi, c'è questo detto che dice Dio ha creato il mondo, ma gli olandesi hanno creato l'Olanda, perché l'Olanda senza gli olandesi sarebbe da sott'acqua. Quindi loro hanno, attraverso la polverizzazione, hanno creato questi territori, hanno fatto emergere dall'acqua, e creato i ponti. Per cui ci sono i più grandi ingegneri idraulici, no? I più grandi costruttori di dighe, no? Cioè, meglio di la storia. Per cui ci sono queste molto belle, molto interessanti, che hanno un rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'altro hanno un genere ancora più di nicchia che si chiama Ziltpunk. Zilt è quella specie di brina che si forma la mattina presto sulle loro spiagge, una specie di cosa molto particolare, molto olandese. E su questo hanno costruito un genere. Però sono belle storie, posso assicurare che nonostante molto particolare, sono carini. Poi a ottobre, se ci riesco, perché questo è un progetto che gira da ormai un anno, e l'avevo mezzo annunciato, ma poi c'è stata una serie di problemi con la curatrice, che è Maria Gioia Viene, una insegnante di giapponese a Siena, all'Università della Sapienza di Siena. Questo tanti pandemici giapponesi che sto aspettando da vari mesi, e quindi spero di riuscire a farlo per ottobre. E a novembre, chi di voi è stato l'ultimo incontro l'anno scorso, ha visto Flor Canosa, è un'autrice argentina che era qui insieme ai due amici peruviani, e pubblicheremo La seconda lingua madre, che è un testo molto forte, molto tosto, un po' la Anacciana in Vivina, molto dura, però bellissima. E questo è il piano dell'anno, e vediamo se c'è un'altra cosa. Ah sì, c'è qualche altra cosa. E quindi qua chiudevo la prima parte di questa parte con il decennale. E quindi se ci conoscete, se apprezzate quello che facciamo, venite a Spazio 7 il 27 febbraio per fare una festa. Faremo una festa che durerà un po' di più del solito. La festa è strutturata per vari brevi interventi da 20 minuti, dove racconteremo nel corso di appunto un paio d'ore tutti i vari passaggi, dagli inizi, come Francesco si è praticamente inventato un personaggio come me, perché ha fatto in parte cosa hai inventato tu, ha fatto da tutto, ha fatto da... no? E pian piano insieme, nei momenti più duri mi ha sostenuto, quando insomma inventarsi un progetto di questo tipo senza una lira non è proprio banale, e pian piano abbiamo cominciato a immaginare come doveva essere il ufficio. Poi arrivare al punto di svolta, 2016-2017, quello che abbiamo fatto a Nebula, forse era lì quando io dicevo no, ma che facciamo questo libro in doppia lingua, cinese, italiana, che senso c'ha? E poi invece il nostro libro più venduto di sempre da oggi è quello che ancora continua a vendere. E poi ovviamente la città ha portato con sé tutta questa idea di senso of wonder, ha portato con sé questo desiderio di andare laddove nessun editor è mai andato prima, perché posso assicurarvi che nessun editor di fantascienza è andato dove sono andato io, e quindi portare in Italia tantissime storie provenienti dal mondo. E avremo appunto la presenza della professoressa Lavagnino, che ci ha supportato dall'inizio comprando centinaia di copie di Nebula, e quindi aiutando la sostenibilità finanziaria del progetto. Roberto Paura, che abbiamo fatto vari progetti, è il presidente dell'Italian Institute for the Future, che era da Napoli. E poi il terzo passaggio, e in mezzo ci sarà il Facebook, farà, ecco. Il terzo passaggio sarà il Solar Punk, che abbiamo portato in Italia nel 2018 con i camminatori e poi con le antologie, con il Prado della Valenza. e avremo sia per i vegumani che per i camminatori una lettura di Riccardo Decker, la voce di Superman, che ha letto i camminatori per il volo. Quindi se può interessare, la lettura dei camminatori sarà fatta appunto da questo attore, un musicista, un personaggio estremamente interessante. E l'ultima parte sarà legata invece alla parte più cross-mediale, di viaggio, tutti quei progetti che nel corso degli ultimi anni hanno visto la luce, stanno vedendo la luce, come appunto la collana Futuresque. Avremo varie illustratrici e fumettiste, magari qua sparse che disegneranno, e poi sperare qualcosa di questo progetto di docu-serie sulla science fiction cinese che abbiamo iniziato a ottobre durante la WorldCon, quando Rosario Dagnese sono venuti a Chengdu e hanno intervistato una serie di scrittori di fantascienza, li hanno beccati tutti insieme, no? In fila, e quindi con questi contributi poi si costruirà una docu-serie. Quante saranno? Sei puntate,
però mi sto prendendo conto che c'ho troppa quindi senza benedetta la fantascienza arda, perché quello che manca sono già due pensati, quasi sono due,
va bene, quella va fatta. Se cercate ormai Museum of the Future, Museo del Futuro da Dubai, vedete una cosa incredibile, quindi stanno arrivando forte anche loro. E questo diciamo è quello che poi alla fine ovviamente faremo brindisi, non tutto quanto. Come al solito non ti ho lasciato la parola, non dovevi fare la biletta. Ok. Non so se avete domande su questa cosa, e poi nella seconda parte vorrei un attimo raccontare qualcosa di più su due libri, perché questo qui è uscito a dicembre ed è un testo che è disponibile sia in italiano che in inglese, ed è di fatto la terza antologia di Solar Punk, e in questa edizione abbiamo fatto qualcosa di diverso, cerchiamo sempre di dare una narrazione storica, abbiamo fatto tutti i racconti scritti da donne, quindi una componente femminile al 100%. Sono racconti che come sempre provengono da vari paesi, quindi abbiamo Australia, India, Ghana, Spagna, Repubblica Ceca, più racconti, un paio di racconti dall'India, un paio di racconti dall'Australia e dall'Italia, anche c'è un bellissimo racconto di Alda Giuliani che ho convinto a scrivere Solar Punk, adesso non ci darò più la notte, ma così a scrivere Solar Punk. Quindi insomma, la cosa interessante è che volevamo un po' fare un parallelo con, sapete, no? lo specchio di Black Mirror, no? Lo specchio, quello scuro, quello brutto, quello distopico, quello che abbiamo comunque pensato tantissimo mai 10 anni fa, volevamo dargli una connotazione diversa, quindi fare in inglese è Bright Mirror, quindi cercando di dare una visione più speranzosa, più ottimistica, più luminosa in qualche modo, per uscire da questa distopia che ormai ci vuole lasciare in pace assolutamente. Di anno in anno vediamo sempre distopie peggiori e scendiamo sempre di più un scalino in questo abisso senza fine, e quindi dall'altra parte dobbiamo cercare in tutti i modi di distribuire una narrazione che invece va un punto del pezzo, provare a costruire narrazioni positive, provare a includere voci che sono marginalizzate, provare a fare quello che normalmente non si aspetterebbe. E quindi questo libro va esattamente in quella direzione, è stato tradotto da Francesca un po' diverse di guardare il futuro, da identità diverse, da angolazioni diverse e con una creatività femminile che secondo me ha tanto, tanto, tanto da insegnarci, soprattutto per quanto riguarda un aspetto che mi preme sottolineare, che è quello della cura. La cura è qualcosa di estremamente sottovalutato, è qualcosa che tendiamo a dare per scontato. Quando la percepiamo, ne comprendiamo il vero valore, sia per quanto riguarda la cura delle persone, ma anche per quanto riguarda la cura dello spazio, del territorio, di tutto ciò che ci circonda. E questo le donne veramente sanno insegnarci molto. Per quanto riguarda l'altro libro, ti avevo già detto, accennato qualcosa, è un progetto un pochino più strutturato del solito, abbiamo anche dei contributi di poesia che io sinceramente non conosco molto, per cui mi sono un po' fidato dell'editor, e c'è un professore universitario di Dhaka, in Bangladesh, che scrive poesia di fantascienza, io anche insomma mi fido, ed effettivamente spiazzante, molto duro, perché e quindi in realtà è collegato all'altro libro, perché comunque ha degli aspetti che direi potrei assimilare al cyberpunk, nella misura in cui questi scenari provengono dal sud globale e quindi provengono da quei luoghi in cui il cambiamento climatico ha degli effetti molto peggiori, molto più devastanti rispetto al nord, dove bene o male sì, sono catastrofi, ma hai un piano d'emergenza, hai un'assicurazione, hai qualcuno che si prende cura, bene o nel male, in una misura più o meno decidete voi, stabilite voi, però c'è qualcosa. Dall'altra parte no. E quindi il fatto che le conseguenze del cambiamento climatico non siano affatto democratiche, ma che colpiscano in maniera molto più pesante e profonda chi non può in alcun modo difendersi o non ha salvaguardia di alcun tipo, ecco, mi sembra andare nella direzione del cyberpunk, che cerca di mettere in luce come questo tipo di sviluppo va a discapito di alcune popolazioni. Quindi loro, dal loro punto di vista, sono alcune storie molto dure, no? Dove per esempio il livello del mare cresce, la perdita della biodiversità aumenta, dove le possibilità sono inferiori, le possibilità di immaginare il futuro, la possibilità di credere a qualche cosa che potrebbe esserci domani, no? Quindi per questo il secondo libro del Sorapaca che abbiamo fatto si chiama Dalla disperazione alla strategia, perché dal sud del mondo arrivano voci disperate, voci che non possono permettersi quello che invece nel nord del mondo viene chiamato hope, punk, possono permettersi la speranza, perché la speranza è un privilegio che alcuni hanno e altri no. Quindi vedrete una delle narrazioni toste. E poi c'è un contributo molto particolare di Pantanasi, che è una scrittrice di cui molto portato in Italia alcuni anni fa, su alcune metodologie, anche con una novella bellissima in tavola. E qua c'è un'altra novella che si chiama La parola del mondo è acqua, che rimanda a un famoso romanzo di Ursula Le Guin, The World for World is Water. The World for World is Forest, che era il romanzo di Ursula Le Guin. Lei invece non rientra questa storia in un pianeta acquatico, e nonostante noi tendiamo a non fare cose relativamente, ma questo andava fatto, perché è una storia, una novella, diciamo, di formazione, per cui c'è una giovane che vive quasi da sola su questo atollo, in un pianeta completamente acquatico, E un giorno arriva un personaggio che ha comprato il pianeta. Ha comprato il pianeta, la definizione che conosciamo, che vuole comprare i pianeti. Siamo arrivati a questo punto, no? E quindi Anna mette in piedi tutta una serie di elementi che hanno a che fare con la colonizzazione, con il rapporto con queste specie aliene. Quindi man mano che leggete la storia potete vedere una serie di elementi che vanno dalla comunicazione all'empatia, alla decolonizzazione, come fare a riuscire a limitare l'impatto di questo personaggio che arriva a vuole sfruttare le risorse del pianeta intero. Ecco, questo grosso modo era quello che volevo dirti su questo. Non so se questo sarà anche disponibile, entrambi disponibili in italiano, qui in inglese e anche in ebook, in audiobook ancora. C'è una collaborazione con Audible, adesso un pochino rallentata perché hanno veramente prodotto tantissime cose, ci sono 60-70 audiolibri di future fiction su Audible, quindi tantissime cose in questi senso. Non so se avete domande, se no io ritorno al 27 febbraio, vediamo un po' quanto tu c'hai niente da dire.
No, è interessante che nel tempo ti stai un po' liberando dei tuoi limiti, mi piace questa cosa. Non faremo mai fantascienza aliena, perché ci abbiamo l'alieno o la fantascienza satirica, no, ma la fantascienza satirica non c'è nessuno, ma perché l'abbiamo fatta? Le poesie a me non mi piacciono, e però abbiamo fatto, quindi mi piace questa cosa, perché non so, la prossima sarà un viaggio nel tempo. Se sdoganiamo un viaggio nel tempo possiamo anche finirla, ma io piano. No, penso che quella cosa, la cosa bella è che il 27 febbraio che si possa scoprire un po' quello che c'è dello Francesco. Perché Francesco è il frontman, è quello che fa tutto, è quello che va in giro per il mondo, che va a parlare con degli autori, che parla con gli editor di altre collane, che accaparra autori, insomma, vedete che alcuni di questi autori poi magari in Italia non sono famosissimi, però è gente che ha le spalle, fior di pubblicazioni e che parla con future fiction, che è micro, però ci parla perché c'è lui, cioè ci parla perché lui parla di
questo. Cosa hai visto lo strillo che ci abbiamo?
Però sarà bello vedere il 7 febbraio, secondo me, chi c'è dietro, perché c'è un sacco di gente che Francesco nel tempo ha messo insieme un network che è pazzesco dal mio punto di vista. Vedremo probabilmente più quello, la parte italiana, che è una parte piccola, la parte straniera del network di Francesco è quello che poi fa in parte la fortuna di Fiction. Non perché fa la fortuna, beh, in alcuni casi anche sì, ma quando qualcuno non ci tornò, ci regalò, insomma, è stato un momento bello, no? Cioè, gli McDonald's,
la cosa.
Da un racconto così, poi ci fa una serie Netflix, sapete quello è una parte della cosa bella. Però quel network è poi la parte di gli occhi sul mondo, cioè questa gente poi porta veramente dei punti di vista. Francesco è bravo poi a raccontarlo e a trovare questo filo conduttore, no? Per cui lui riesce a trovare quel filo conduttore tra Black Mirror e l'Oceanica e tutto il resto della produzione. C'è un filo conduttore, che sicuramente è la previsione, però ci sono tanti punti di vista, quindi ogni volta che prendete in mano un testo ci stanno dietro un sacco di voci, un sacco di idee, ci stanno dietro produttori, ci stanno dietro copertine, idee, autori, editori di altri, editori di altre collane. Voce a tutto il mondo, e questa è un po' la cosa che poi rende quel sugo, come può fare stare in cucina, no? Se tutto viene cucinato nello stesso posto è buono, però è un po' diverso quando poi ci aggiungi dietro tanti sapori e tanti punti di vista, e questo secondo me è quello che si vedrà nel 27 in piccola parte, se lo facessi in cucina sarebbe più.
Hai detto bene, che una osservazione che mi è stata fatta più spesso è molto spesso questa. Ma tu prendi i libri già fatti da qualche parte, no? Cioè, prendi i libri, non so, negli Stati Uniti, li prendi, li traduci, no?
No, capitato, è capitato, un paio di volte è capitato, però nella stragrande maggioranza dei casi i libri sono assemblati.
Ed è questa è una cosa divertente, se qualcuno di voi che lo conosce meglio, ciò che di parlarci frequentemente, a me capita di parlarci, perché sempre un po' sculto, ogni tanto cerco di capire che sta succedendo, lui dice una cosa. Ora, la parola iniziale è sempre ora stiamo facendo la fantascienza giapponese, anno 2021. E tu fai, ora, e poi aspetta. Nel 2024 la fantascienza giapponese esce. Perché? Perché dietro c'è un lavoro pazzesco, allucinante di mettere insieme le cose, di ragionare con autori diversi, con persone diverse, con aneddoti differenti, di mondi diversi, con traduttori a volte differenti, con persone con traduzioni differenti. Quindi è un lavoro poi di un puzzle che fai quasi tutto nel resto d'Italia.
Sono un po' stanchino, ma io voglio essere
bravo. Io faccio questo, bravo. Che però è il lavoro di tanta gente. E secondo me è bello vedere chi sono queste tante persone che se no non avrebbero l'opportunità, non si trova in un posto, perché c'è un posto virtuale dove però questa gente ha questo rischio. Quindi sarà bello vedere questo, quanta gente ha messo insieme in questi anni.
Piacerebbe vedere i collegamenti, però non so se sarà possibile.
Ti piace un avatar di McDonald's, un avatar di
questo V,
il corso V, hai collegato.
Sì, no, sono contento perché effettivamente ci abbiamo pensato per tempo a questa data, quindi adesso accendiamo tutti i motori, se vi capita che volete portare qualcuno, vi invitate, sarà una festa. E per fortuna qua lo spazio c'è, quindi ringrazio ancora lo spazio sempre perché non è facile trovare una location del genere. Esatto,
quindi
lo sanno. E stiamo costruendo un palinsesto per cui questa è di massima struttura. E vorremmo fare qualche ripresa, magari abbiamo parlato così. E perché poi in realtà questo decennale durerà tutto l'anno e quindi già abbiamo, qualcosa da raccontare, già abbiamo preso una sala al Pride a Milano, già abbiamo preso una sala a Torino, in Salone, e quindi tutti gli eventi che andremo batteremo su questo tasto, quindi faremo un incontro sui nostri 10 anni. E per cui anche lì probabilmente stiamo ragionando, faremo delle riprese in modo che poi a fine anno riusciremo ad avere anche un video, qualche cosa, insomma, come sapete il nostro punto di vista è la comunicazione e il marketing, per cui dobbiamo migliorare da quel punto di vista, che quando ci trovano e si vede le nostre recensioni che cerchiamo sono tutte molto buone, però è un progetto di nicchia molto piccolo, quindi non abbiamo i mezzi per portarlo dove dovrebbe, però quando ci scoprono ecco poi ci invitano, quindi tutti quegli eventi, tutte quelle manifestazioni sono dei momenti per poi instaurare altri rapporti. Il fatto è che questo lo faremo a Roma, per cui sarà legato alla disponibilità di quel bambino. Fateci sapere, insomma, anche se avete idee, che effettivamente è
benissimo,
è un'associazione culturale per cui siamo aperti a contributi,
anche idee fondi, non mi preoccupate,
sì, non ci sono,
no,
sono
poi dopo che ci vuole fare, è una cosa molto interessante, un processo creativo.
Le cose più folli, no, allora perché il 27 febbraio facciamo effettivamente i 10 anni, però c'è un altro luogo per me molto importante a Roma, che è la scuola di Comics, perché circa 70 copertine, 60 copertine sono state fatte dagli studenti della scuola di Comics, e nel corso di questi 10 anni abbiamo fatto tanti contest,
veramente tantissime attività di
e vedete che quello che meraviglioso.
Per cui il primo marzo, perché lì ha fatto una sede diciamo, diversa, che è la sede diciamo, a Sull'Appia di Alenni, per sbaglio, e faremo un incontro però molto più specifico sul nostro rapporto con la nostra economia. E quindi inviteremo tutti gli insegnanti dei corsi, quindi avremo illustrazione, sceneggiatura, grafica, fumetto.
C'è stato il contest dell'anno.
E lanceremo tantissimi contest con i ragazzi. Quindi là sarà una cosa che non è un pubblico così, insomma, sono gli studenti della scuola di economia. E uno di questi progetti che mi è venuto in mente è una guida pratica e un po' comica al salato. Quindi questa è una cosa che volevo.
Questo per fare citazione,
esatto, volevo lanciare, se riesco a fare, dai, ci vorrà lì.
Tu hai detto ora la faccio.
Ora la faccio. Io vedremo probabilmente per 3 anni, però non
ci sono. Questa è la guida pratica.
Sì,
sì.
Ok, quindi questo è quanto.
Domande?
Corso di formazione è solo lavorare o
no? No, Teodorani.
Teodorani, sì.
No, allora vorrei fare un corso dove sicuramente la parte di fantascienza la lavoro un po' più in ho fatto. Ho fatto già alcuni corsi, però molto più brevi. Ho fatto delle cosiddette masterclass. In parte sono quelle presentazioni che ho fatto sul motore della fantascienza, sul novum di Dante Suin, su come funziona la future fiction, che secondo me spiegano in maniera molto chiara che cosa scriviamo quando scriviamo i fantascienza. E qual è il tipo di effetto che dovrebbe generarsi in un romanzo di fantascienza. Quindi sono lezioni che in parte cercano di renderti consapevole del tipo di diversità che c'è nella fantascienza rispetto agli altri generi, come ottenerlo, e poi andare a vedere alcuni elementi, alcune specificità della fantascienza, legate per esempio al linguaggio, legate ai personaggi, legate al tipo di trama, che ci sono degli elementi di diversità. Per cui io mi occuperò più della parte prettamente di genere e poi Alba si occuperà della parte di scrittura e quindi di editing. Lei è un editor molto più esperto di me e quindi sa guidare molto meglio gli scrittori che si okay. Quindi diciamo io curerò un po' più la parte teorica astratta e lei curerà un po' più la parte pratica sul testo, sui testi, ma poi dipende, penso che lo dovremo fare sul racconto, poi se qualcuno si presenta con un mezzo romanzo già così vediamo perché poi alla fine ci hanno due progetti complessi. Il primo era ovviamente questo, l'altro che è ancora più complesso era l'idea di costruire un future fiction award, cioè un premio future fiction che però non riesco a fare da solo, perché un premio prevede la presenza di giurati che leggano, che valutino,
che dovrebbero avere bisogno che leggono. Scusate, non diventa voti che leggono, almeno che.
No, perché in altri premi ti pare che non leggono, si impegnano a leggere dopo.
Eh sì, è un po' problema. Vabbè, ci sono dei trucchi.
Sì, come leggi la prima parte del
però vabbè. Quindi quella non potrei farlo,
anche se, diciamo, mi è stato proposto una versione di questo premio in Cina, quindi un amico Gianfan con cui faremo un workshop a novembre vuole fare, lui ha un suo premio, diciamo, dei fondi quasi dominati dalla sua università, e io gli ho proposto di mettere in piedi qualcosa che vada nella direzione di un Ugo alternativo, perché il premio Ugo è il premio,
quella fantascienza, il premio della
fantascienza,
sì, il quello
che ho pensato, che però ovviamente sapete bene sono in inglese, no? Quindi tutto il resto del mondo si attacca, e a me questa cosa mi spiace molto, per cui ho detto vabbè, allora facciamo un premio, cominciamo a lavorare su un premio che includa anche altre lingue, no? Quindi o fare, e ci sono, cioè, abbiamo immaginato, no? Che però prima che dobbiamo avere dei giurati, da una specie di gioco senza frontiere, no? Cioè una cosa che tu proponi, no scusami, non è gioco senza frontiere, no? Però l'idea che i vari paesi concorrono a un premio mondiale, no? Quindi ci sono delle selezioni nazionali dove poi scriva il miglior racconto giapponese, il racconto cinese, il miglior racconto nigeriano, il miglior racconto tedesco, e ovviamente poi ci deve essere parecchio tempo per tradurli magari in inglese, per farli leggere ai giurati, però si può fare, abbiamo mandato il nome sulla luna, quindi facciamo organizzare, è la volontà, la volontà. Però intanto partiamo con un workshop di scrittura che è molto
difficile, un pelo di gestione.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.